Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali, sintonizzate e sintonizzate sui 105-250 della modulazione di frequenza per questo 7 marzo 2024. Ciao Adriano, abbiamo come al solito un bel po' di argomenti, uno in sospeso che non si sa se il nostro interlocutore atterrerà in tempo. Volevamo parlare con Matteo Palamidesse dell'Etiopia, ma vedremo appunto se ci riusciremo. E poi abbiamo due contributi registrati, uno sulla questione di Haiti, che ultimamente insomma è precipitata perché le cosiddette gang haitiane, che hanno trovato un collante, che si sono unificate, di fatto stanno controllando Port-au-Prince, il primo ministro che poi dovrebbe essere il sostituto del presidente che è stato ammazzato, si trova
che non è mai stato eletto,
si trova
nessuno
nella Repubblica Dominicana e non riesce a rientrare, e
non riesce neanche a rientrare nell'isola, perché neanche la Repubblica Dominicana ha chiuso tutti gli spazi aerei pur di non farlo entrare né lui né il
e non vuole far entrare naturalmente neanche gli haitiani che cercano di scappare da questa situazione,
ma neanche
infernale,
i kenyoti che dovrebbero andare lì,
e neanche appunto quelli che dovrebbero fare i poliziotti, certo, addestrati dai carabinieri, perché poi c'è anche questa situazione.
Quest'ultimo accordo fatto da Meloni con il deficiente.
Questo è un effetto del bacio sulla fronte di Biden. Quindi probabilmente i carabinieri addestreranno anche i soldati che dovranno andare lì a fare da poliziotti, sempre che la situazione lo consenta. Questo è ancora tutto da vedere. E ne parliamo con
Roberto Codazzi,
che ha scritto anche un libro, insomma, che
due
libri, conoscitore della situazione.
E poi andremo in Ecuador dal nostro solito corrispondente, così ha fatto delle belle analisi, un approfondimento interessante.
Noi siamo partiti da una situazione
schiavitù
particolare, che è un elemento proprio di mantenimento della schiavitù da parte di una multinazionale giapponese in Ecuador, che è stato appunto sviscerato anche attraverso una questione giudiziaria che è ancora aperta. E poi abbiamo parlato della situazione complessiva dell'Ecuador. E quindi a questo punto partiremo col primo inserto registrato con Haiti, che è quello insomma è un po' più lungo e anche diciamo così di bruciante attualità, che ci darà insomma un bel po' di spunti di riflessione, come al solito lontani da quello che ci raccontano i media nazionali e anche un po' quelli internazionali.
Lo stesso Roberto aveva partecipato a Radio Tremont, tutto sommato una trasmissione anche godibile, solo che sempre con tempi ristretti, e aveva potuto dire ben meno cose rispetto a quelle che dice,
certo,
in questo.
E quindi a questo punto buon ascolto, e poi ci risentiamo alla fine dell'inserto registrato e vediamo se possiamo fare la diretta con Matteo Palamidesse sull'Etiopia.
Primo ministro facente funzione di presidente di Haiti, Ariel Henry, è fuori da Haiti da una decina di giorni, ha partecipato a una riunione al CARICOM inizio settimana scorsa, e poi venerdì invece era in Kenya per firmare un accordo di collaborazione reciproca che potrebbe permettere ai poliziotti kenyoti di entrare ad Haiti. Da allora si erano perse le tracce per tre giorni, è ricomparso ieri sera su un aereo che dagli Stati Uniti era diretto ad Haiti, non è riuscito ad atterrare ad Haiti perché gli aeroporti sono presi di mira dalle gang che impediscono l'arrivo di voli aerei. Ha chiesto di atterrare in Repubblica Dominicana per poter andare ad Haiti in elicottero, gli è stato negato il permesso ed è arrivato nella serata di ieri invece a San Juan di Porto Rico. Le ultime notizie lo danno adesso in viaggio verso la Giamaica, dove dovrebbe tenersi in queste ore un incontro straordinario del CARICOM, in cui molto probabilmente gli Stati Uniti e gli altri Stati del Centro America chiederanno a Ariel Henry di dimettersi per dare la possibilità della formazione di un governo di transizione. Perché
è diventato un ostacolo per certi versi, lui è stato scaricato anche un po' dagli americani, così diceva Radio Metronome.
Esatto, e sembra che sia stato scaricato, non è, sicuramente non ha più il controllo di Haiti, non ha più il controllo dei partiti che sono ad Haiti. In questi giorni in cui lui è stato assente, le bande armate, barbecue, quindi una delle bande principali, ma anche le altre, hanno iniziato a dire che avrebbero scatenato la guerra civile ad Haiti nel caso in cui Henry fosse tornato nel paese. Ieri sera una decina di partiti di opposizione hanno firmato un accordo in cui prevedono la creazione di un triunvirato che possa prendere il controllo del governo di Haiti. Tra l'altro un triunvirato all'interno di cui c'è anche Guy Philippe, che è uno dei responsabili del colpo di Stato del 2004 contro l'allora presidente Aristide, quindi non propriamente un democratico convinto.
Di santo, sì.
Esatto. In questa situazione probabilmente il cambio della figura al comando è fondamentale per poter cercare di avere un minimo di pacificazione temporanea, perché altrimenti si arriverà proprio allo scontro diretto. Tra l'altro in questo momento anche il ministro della giustizia di Haiti è fuori dal paese perché era in Repubblica Dominicana e non può tornare ad Haiti perché la Repubblica Dominicana ha chiuso le frontiere con Haiti.
Sì, anche lo spazio aereo. Ma dall'omicidio di Moïse, su cosa fondava il proprio potere, parlando del passato, Ariel Henry? Cioè chi è che lo sosteneva all'interno e all'esterno del paese?
Allora, Ariel Henry è stato nominato primo ministro il giorno prima dell'uccisione del sì, presidente, infatti. E tecnicamente non aveva mai giurato l'entrata in carica come primo ministro, tant'è che per una quindicina di giorni c'è stato un confronto fra lui e il primo ministro uscente che diceva che non era mai stato sostituito. A un certo punto sono intervenuti gli Stati Uniti, che hanno in qualche modo convinto il primo ministro uscente a farsi da parte e a lasciare lo spazio a Ariel Henry, per cui inizialmente ha avuto un sostegno da parte della comunità internazionale esterna, quella più legata appunto a Canada, Francia, Unione Europea e Stati Uniti. Internamente lui veniva in qualche modo da una reputazione personale abbastanza positiva, perché era stato colui che aveva guidato la task force che aveva ridotto i casi di colera ad Haiti, quindi tutto sommato aveva un curriculum positivo e che poteva far pensare che potesse in qualche modo aiutare. Da lì in poi però è stato un continuo: prima ha annullato le elezioni presidenziali che erano previste per l'autunno del 2021, poi si è sempre negato di portare avanti un processo di unificazione in qualche modo delle forze politiche intorno a una transizione. Aveva preso un impegno di dimettersi a inizio febbraio di quest'anno, perché tradizionalmente il 7 febbraio è il giorno degli avvicendamenti dei presidenti ad Haiti, impegno che non ha rispettato, e quindi è venuto un po' a degenerare tutta la situazione interna.
Senti, io ti volevo un po' riportare sulla figura che si sta in qualche maniera profilando di Jimmy Cherissier. Allora, lui viene descritto generalmente come appunto un criminale barbecue, perché si dice che gli piace bruciare le persone, anche se poi qualcuno dice che invece si chiama così perché la madre c'aveva faceva i barbecue per strada. Comunque, a parte questo, lui ha unificato tutte le band, gran parte delle band in questo G9, e gli ha dato anche una visione politica. Cioè, questo personaggio potrebbe uscire lui è un ex poliziotto, se c'è la sua biografia un po' particolare, potrebbe uscire appunto da questa criminalizzazione della figura e diventare un personaggio con una valenza politica e anche in maniera tale da poter in qualche maniera confrontarsi con il potere costituito, per quanto evanescente sia, ad Haiti?
Allora, non è la prima volta che lui lancia un manifesto politico, così come il tentativo di unificare le varie bande presenti ad Haiti. Sicuramente è una figura in qualche modo carismatica, lui è anche ISO della banda di Village de Dieu, che è un'altra delle bande principali presenti a Port-au-Prince, che in qualche modo si sono sostituite allo Stato nei territori che controllano. Difficile pensare che lui possa in qualche modo essere normalizzato, quindi rientrare in un contesto di legalità, perché oggettivamente i crimini fatti da queste bande in questi anni sono veramente atroci. È probabile che stia in qualche modo anche preparando una exit strategy personale, quindi di poter prevedere di uscirne in qualche modo pulito prima dell'arrivo delle forze di polizia internazionale. Non è un caso se questo alzamento della tensione arriva proprio in prossimità del possibile invio di forze di polizia internazionali. Le bande sono assolutamente instabili al loro interno, quindi se lui è vero che è qualche anno che riesce a mantenere un leadership, sono situazioni sempre molto precarie. Pochi mesi fa, in una delle altre principali bande di Haiti, sono stati cambiati 3 leader in 3 giorni, perché venivano assassinati ognuno dal proprio luogotenente, che poi si dichiarava zitto che veniva assassinato. Quindi è una situazione
instabile, diciamo.
Però la svolta sembra proprio un po' questa, cioè che ci sia stato, adesso qua si direbbe un campo largo delle varie gang che si sono messe d'accordo per almeno farsi fuori questa figura istituzionale improbabile di Henry. Potrebbero però proporsi, essendo proprio come un campo largo che rappresenta forse la maggioranza del paese, presentarsi come una nuova forma rivoluzionaria che non è istituzionalizzabile, non è normalizzabile, ma che può in qualche modo reggere un paese che ormai è da anni che non è governato da nessuno.
Allora, sarebbe un orizzonte tragico dal mio punto di vista, nel senso che la fragilissima società civile haitiana, che ha avuto un passato in qualche modo glorioso e capace anche di proporre delle soluzioni, è stata completamente annientata in questi anni di vuoto di potere. Pensare che una figura violenta, esatto, criminale, violenta, quando parliamo di crimini parliamo di assassini davanti alle scuole piuttosto che di incursione negli ospedali con razzia o incursione nelle banche in cui vengono portate via le cassaforti e i dipendenti tenuti come ostaggi. Però quindi stiamo parlando di
Netanyahu, non è che sia tanto diverso,
insomma è una situazione molto complicata, fatta anche in prima persona. Pensare che possa essere un elemento unificatore di stabilizzazione di Haiti vorrebbe dire portare a un orizzonte davvero davvero tragico. Potrebbe essere che in questo momento sicuramente si sta vedendo una coincidenza di interessi tra parte delle varie bande che operano ad Haiti, che è quello di impedire un ritorno alla normalità, se in qualche modo vogliamo chiamarlo, sicuramente alla presenza di forze organizzate. L'assalto agli aeroporti, l'assalto allo stadio, l'assalto agli ospedali che si sono verificati in questi ultimissimi giorni sicuramente fanno pensare più che a una strategia militare unica, sicuramente a un obiettivo unico, che è quello di portare alla destabilizzazione finale. Ricordiamoci che queste bande sono per lo più finanziate, oltre con i rapimenti, soprattutto con il narcotraffico, quindi è interesse dei narcos latinoamericani mantenere Haiti in uno stadio di assoluta instabilità per poter utilizzare come porto di interscambio verso l'America del Nord.
Thank you.
Senti, chiaramente insomma, gli attori internazionali, gli Stati Uniti, la Francia e il Canada sono assolutamente contrari a queste gag, però mi viene in mente che gli Stati Uniti hanno sostenuto per tanti anni la dittatura di Duvalier e i Totton Macoult fra il, fai conto, 57 e l'86 ammazzarono più o meno 60.000 persone. Quindi diciamo che questa posizione poi è anche un po' relativa, cioè nel senso, finché si tratta del loro Duvalier va bene, quando si tratta invece di altri personaggi come questo allora si parla appunto del fatto che non possono avere nessun tipo di ruolo pubblico. Non è un po' una contraddizione per certi versi?
Beh, sicuramente le politiche degli Stati Uniti nel corso della seconda metà del Novecento in America Latina sono assolutamente una contraddizione pura, nel senso che in quegli anni sostenevano anche Battista a Cuba piuttosto che Trujillo in Repubblica Dominicana, ma perché diventava l'America centrale, soprattutto i Caraibi, un terreno di scontro con le forze socialiste. Quindi hanno sostenuto le peggiori dittature pur di non avere parvenza di socialismo alle porte del Messico. C'è da dire che con Jimmy Carter la visione cambia notevolmente. Infatti non è un caso che Aristide durante il primo colpo di Stato negli anni 90 e 91 viene poi riaccompagnato a potere nel 94 proprio da Jimmy Carter. C'è da dire che però gli Stati Uniti hanno sempre visto l'America centrale in funzione dei propri interessi. Adesso che Haiti non ha un ruolo per nulla strategico nella politica internazionale, essendo venuto meno anche, se vogliamo, il confronto con il Venezuela di Chavez, che era un'altra potenza regionale che in qualche modo finanziava e sosteneva i progetti di Haiti per avere un allargamento della propria sfera di interesse. In questo momento Haiti è completamente fuori dai radar degli Stati Uniti, che intanto si sono proposti di sostenere economicamente la missione di polizia internazionale, ma hanno più volte riferito, l'ultima volta anche un paio di giorni fa a Biden, di non voler mandare nessun tipo di forza propria sul territorio. Quello che stanno facendo è provare a smuovere gli altri alleati per cercare di coinvolgerli. La Meloni, in sede di colloqui di settimana scorsa, Biden ha chiesto di formare il personale keniota che dovrà andare ad Haiti attraverso i carabinieri. Quindi in qualche modo provare a coinvolgere più soggetti possibili, anche per non rimanere in qualche modo con il cerino in mano, perché come sarà l'intervento straniero ad Haiti sarà molto molto difficile, probabilmente non risolutivo.
Sono soprattutto quelli africani i soggetti che vengono utilizzati come mano d'opera di questa polizia internazionale. Ci sono il Kenya con un migliaio di soldati, 3.000 del Benin e altre nazioni comunque non propriamente europee. Perché si è andato a pescare in Africa, si è cercato di coinvolgere gli africani per evitare che possa, in questo vuoto di potere americano, in questo disinteresse degli Stati Uniti, possa insinuarsi qualche altra potenza, o ci sono altre strategie dietro?
Allora, per diversi mesi Russia e Cina hanno bloccato nel Consiglio di Stato dell'ONU qualsiasi risoluzione che potesse permettere l'invio di forze internazionali ad Haiti. Alla fine la situazione si è sbloccata con questa mediazione proposta dall'Uruguay, se non sbaglio, di una missione non sotto il cappello dell'ONU ma autorizzata dall'ONU. Sul fatto di quale potesse essere il paese che si fa carico in qualche modo di essere capofila, si è cercato di coinvolgere qualcuno che avesse mire in qualche modo di presentarsi nella comunità internazionale in una maniera un po' più diversa e attiva, in questo caso il Kenya, che però al tempo stesso sapesse che l'operazione sarà un'operazione ad altissimo rischio di insuccesso, per cui in qualche modo il Kenya è interessato a ritagliarsi un ruolo di potenza regionale all'interno dell'Africa, e quindi il fatto di poter essere leader di una missione internazionale sicuramente dà prestigio, e al tempo stesso si sa che l'opinione pubblica kenyota non sarà particolarmente attenta a quello che succede ad Haiti, quindi anche eventuali insuccessi non dovrebbero ricadere dal punto di vista della popolarità sul presidente, anche se forse non aveva contato in un'opposizione interna abbastanza pressante che aveva portato anche a una sentenza della Corte Suprema che inizialmente aveva bloccato la missione.
Senti, queste gang sono armate in maniera piuttosto pesante, con armamento moderno ed efficiente, quindi qualunque intervento diventa a rischio, anche perché c'è anche il rischio reale, insomma, di scontri e anche di perdite umane difficili da giustificare.
Sì, infatti le forze internazionali sono di polizia statica, si parla di un controllo delle infrastrutture strategiche, aeroporto, porto, palazzo presidenziale e poco più, proprio perché se si dovesse mettere una operazione in strada, quindi con il compito di andare a disarmare e a sconfiggere queste bande armate, naturalmente 3.000 persone non sarebbero neanche naturalmente sufficienti, ma vorrebbe dire andare veramente verso una guerra civile o una guerra a tutti gli effetti, per cui l'obiettivo principale in questo momento è quello di provare a stabilizzare la situazione, permettere per esempio l'attracco delle navi petroliere che in vari momenti sono state allontanate da Haiti dalle stesse gang, poi lavorare invece su un piano politico. In questo senso il fatto di togliere Ariel Henry dalla presidenza di fatto di Haiti è un tentativo di provare a coinvolgere le varie forze del paese, perché poi dovranno andare appunto a trattare con le gang, se non una resa, una diciamo spartizione del potere e una via d'uscita. Non si prevede che si possa andare a un processo elettorale almeno nei prossimi 2 anni, nonostante Henry pochi giorni fa aveva promesso di indire elezioni entro agosto del 2025, ma ormai è chiaro che quella promessa non è realizzabile.
Sarebbe quindi una presa di potere, abbiamo già escluso il livello rivoluzionario, una presa di potere da parte di alcuni che hanno almeno un po' di forza, un po' di gente alle spalle. Per parlare di guerra civile però ci vorrebbero almeno 2 fazioni più o meno della stessa entità, della stessa capacità. Se le gang, come in questi giorni, vedono un risultato comune in quello che può essere una serie di operazioni parallele, per contrapporsi a queste quale forza civile potrebbe esserci da contrapporre appunto alla forza di queste gang, che oltretutto sono iperarmate, cioè straarmate?
Allora, io sulla stabilità dell'accordo tra le gang non ci punterei troppo. Poche settimane fa ci sono stati più di 15.000 sfollati in un quartiere di Port-au-Prince perché 2 gang si stavano facendo la guerra tra di loro, quindi si tratta sempre di equilibri molto molto sottili. In questo momento hanno un obiettivo comune, quello di tenere lontano Ariel Henry e probabilmente anche la missione internazionale, perché a quel punto il Kenya, vedendo saltare Henry, potrebbe fare 5 passi indietro rispetto all'invio delle truppe, e quindi questo è l'obiettivo a brevissimo termine. Da qui una settimana potrebbero tornare a scontrarsi tra di loro, quindi non esiste una sorta di unità permanente, siamo in un sistema anarchico che può cambiare in qualsiasi momento, anche perché loro non stanno difendendo dei valori rivoluzionari ma stanno difendendo degli interessi privati
di narcotraffico soprattutto.
Esatto, quindi siamo dentro a questo clima. Dall'altra parte ci sono le forze auto-organizzate in alcuni quartieri di KITN, di Port-au-Prince, che quando riescono, magari nelle retrovie delle bande, riescono a isolare piccoli gruppi, li li linciano direttamente, sì. E l'ultimo leggevo, l'ultimo linciaggio credo ci sia stato ieri in un subborgo di Port-au-Prince. In realtà è una situazione molto, molto frammentata di questo tipo, per cui il rischio di guerra civile è perché davanti a un vuoto di potere tutti tenteranno di prenderlo se non si riesce a mediare perlomeno con le forze politiche che sono completamente discreditate. Già nel 2015-2016, quando c'è stato l'ultimo processo elettorale, l'affluenza al voto è stata del 17%. Ormai gli haitiani sono preoccupati di cosa riescono a mangiare nell'immediato e come riescono ad andarsene via da Haiti.
Anche come riescono ad organizzarsi, cioè qual è il sistema di organizzazione, di comunicazione tra questi gruppi che autodifendono?
È una sorta di gruppi di vicinato, quindi sono auto-organizzati in scala estremamente locale.
Senti, io ti volevo riportare un po' alle origini di questa situazione, nel senso che le gang hanno potuto in qualche modo reclutare tantissime persone, perché c'è tanta miseria, e mi viene in mente che nel 1995 e il 2006, per esempio, Haiti riusciva a produrre il riso sufficiente per alimentare la popolazione. Poi a un certo punto cominciò a importare il riso soprattutto dagli Stati Uniti, dall'Arkansas, che era stato peraltro in maniera molto forte sovvenzionato. All'epoca il presidente, non a caso, era Clinton, e questo ha provocato sostanzialmente la perdita totale del mercato autoctono della produzione di riso e una miseria per tutti questi coltivatori. Ci possono essere anche questi elementi che spiegano un po' la situazione, senza arrivare al debito che i francesi accollarono dopo il 1804 all'isola?
Se fosse stato Carter sarebbero state noccioline.
Sì, no, sicuramente il discorso di come l'economia haitiana è stata in qualche modo influenzata dalle esigenze nordamericane è fondamentale. Gli Stati Uniti, Clinton ha un legame antichissimo con Haiti, ha fatto ad Haiti il suo viaggio di nozze, per capirci.
Bei ricordi.
Quindi la conosce molto bene, e in un determinato momento aveva anche ipotizzato di poter trasferire da Haiti la School of America, che è la scuola di addestramento delle controguerriglie di America Centrale. La politica pensata su Haiti è quella di poter avere manodopera per le zone franche a basso costo vicino alle porte degli Stati Uniti, per cui per un determinato periodo è stato spinto all'economia haitiana nel sviluppare poche infrastrutture, un porto, due porti, un aeroporto, intorno a queste infrastrutture creare le zone franche e spingere gli haitiani a abbandonare l'agricoltura e avvicinarsi a Port-au-Prince, a Cap Haïtien, per poter in qualche modo prestare manodopera nelle zone franche. Questo collegato poi a una serie di cataclismi in qualche modo ecologici, quindi uragani e terremoti, e appunto al fatto che gli accordi di libero commercio internazionale limitano la possibilità anche per gli Stati Uniti di sovvenzionare i propri agricoltori, ma permettono di fare donazioni di cibo, ha fatto sì che la strategia del compro il riso dai produttori nordamericani e lo in qualche modo regalo, diciamo così, o lo vendo a basso prezzo ad Haiti, permette in patria di sovvenzionare i propri agricoltori, e però di fatto ha distrutto l'agricoltura haitiana, che non è preparata a supportare un'invasione del proprio mercato di questo tipo. La cosa poi è completamente degenerata dopo il terremoto del 2010 che ha colpito Port-au-Prince, in cui sono arrivate tonnellate e tonnellate di aiuti umanitari, e anche quel poco mercato che aveva l'agricoltura haitiana, mercato locale, è stato annullato dal fatto che per un breve periodo, un paio d'anni, il cibo arrivava dall'esterno. Quando poi gli aiuti umanitari sono conclusi, non perché fosse finita l'emergenza, ma perché ce n'erano altre su cui andare, e l'agricoltura era stata definitivamente distrutta, per cui anche tornare indietro adesso è un lavoro completamente difficile. Su questo mettiamoci il carico che non c'è una stabilità politica che possa permettere di fare investimenti a medio termine, è evidente come l'agricoltura si sia ridotta in agricoltura di sussistenza per le poche persone rimaste nelle aree rurali.
E quindi come può sostenersi l'economia haitiana in questo periodo, cioè in prospettiva nei prossimi mesi, diciamo, anche in vacanza di governo, di potere, però quali introiti possono esserci per famiglie innanzitutto e poi per le, diciamo, per lo Stato, per chi magari ci saranno ancora dei dipendenti statali che dovranno ricevere lo stipendio dallo Stato?
Sì. In questo momento lo Stato continua a sopravvivere con prestiti dall'estero, in parte ancora dal Venezuela, ma dal Fondo Monetario Internazionale. Non c'è una capacità di raccolta in loco. Rispetto alle famiglie, la quasi totalità dell'economia haitiana è di carattere informale ed è basata in spagnolo si direbbe sul ciripeo. Quindi sul risolversi la vita, la giornata,
l'arte di arrangiarsi più o meno.
Esatto, sul commercio informale, sulla trasformazione del cibo di base, per cui la focaccia che viene fatta, il pane che viene cucinato e viene rivenduto, e appunto sul piccolo scambio dei prodotti agricoli con prodotti che possono arrivare nelle città attraverso ancora i canali della cooperazione internazionale. C'è poi un grossissimo tema che è quello degli scambi economici con la Repubblica Dominicana, che è il primo partner economico di Haiti, ma che ormai da 6-7 mesi ha chiuso le frontiere perché c'è una grossa crisi in ballo fra i due paesi rispetto alla gestione delle acque di un fiume nel nord dell'isola, il Rio Massacre, dove nel lato haitiano alcuni imprenditori, ex politici, stanno costruendo un grossissimo canale che, una volta che sarà in funzione, di fatto prosciugherà il fiume togliendo l'acqua alla parte dominicana. Quindi questo conflitto ha fatto sì che venissero chiuse le frontiere e praticamente impedito i tre punti di mercato internazionale fra i due paesi.
Il fatto che siano stati liberati molti detenuti dopo questa, diciamo, rivolta globale, ha liberato anche gli assassini di Moise.
No, tecnicamente no. No, nel senso che i 17 colombiani accusati dell'assassinio del presidente erano detenuti effettivamente nella principale carcere dove c'è stata l'evasione di massa, ma loro hanno deliberatamente scelto di rimanere nelle celle. Mandando anche dei messaggi sui social media dichiarandosi che appunto loro rifiutavano di fuggire e chiedendo allo Stato colombiano di farsi presente, farsi sentire rispetto alle autorità haitiane per garantire la loro incolumità. Loro in questa situazione hanno interpretato il fatto che probabilmente sono più sicuri dentro al carcere che in strada. Adesso sono stati trasferiti in un altro carcere, non è stato comunicato quale, però effettivamente le autorità diplomatiche colombiane credo che faranno uno sforzo per portarli in patria, anche perché poi non si è ancora mai arrivati a una sentenza definitiva rispetto al loro, alla loro colpevolezza.
Ma chi è che li ha trasferiti? Cioè, se le gang controllano un po' tutto il paese, chi è che ha trasferito? E quel carcere lì invece non è in mano alle gang?
Sì, allora c'è stato un assalto al carcere, c'è stata la liberazione di circa 3.600 prigionieri su 3.700, dopodiché la polizia il giorno dopo ha ripreso il controllo del carcere perché le gang l'hanno svuotato e abbandonato. Quindi al rientro hanno trovato quel centinaio di prigionieri che ha rifiutato di scappare.
Senti, ti volevo fare un'ultima domanda, non so se è troppo lunga, cioè nel senso, parlando sempre di Haiti, chiaramente ci sono vari attori, fra cui il potere costituito, le gang, la popolazione, ma un'elite di latifondisti, di proprietari terrieri, quel che fa da interfaccia fra il potere straniero e il potere reale nell'isola, c'è, si manifesta, si esprime, cioè esiste una borghesia compradora oppure è tutto livellato in questa guerra civile strisciante?
No, esiste un'altissima borghesia con situazioni di estrema anche ricchezza in alcune zone di Port-au-Prince. Lo stesso Moise veniva dalla latifondista, era la latifondista impiegato nel commercio di banane, quindi esiste una classe benestante che tendenzialmente negli ultimi mesi ha lasciato l'isola e vive in esilio volontario a Miami, perché anche per loro era diventato praticamente impossibile muoversi nella capitale. Ci sono stati molti casi di sequestri di persone che viaggiavano con 3 auto di scorta e quello non era stato sufficiente per impedire il loro sequestro. Non è chiaro che ruolo possano giocare in questa fase, se probabilmente hanno fatto in passato stare alla finestra, aspettare che le cose si tranquillizzino per poi tornare a gestire i propri affari. Fino a qualche tempo fa c'erano anche alberghi di alto livello, in qualche modo sicuri, in questo momento non ci sono neanche queste situazioni, per cui esiste una piccola minoranza benestante che nel corso degli anni della dittatura di Duvalier in poi ha approfittato dello Stato per potersi arricchire personalmente. In questo momento non è un'interfaccia politico. Il panorama è in continua evoluzione, adesso davvero nelle prossime ore e giorni potrebbe andare verso uno spiraglio di luce o verso una crisi ancora peggiore.
Sì, ma poi sembra sempre molto originale come situazione, cioè rispetto al resto del mondo, non solo dell'area latinoamericana. Sembra che lì ci sia una specie di laboratorio di estremizzazione di tutto la criminalità e i rapporti con il potere più estremi.
Poi forse l'isola sconta un peccato originale, quello di essere stato il primo stato libero nero.
Esatto, prima ancora era stato un territorio libero dei filibustieri e bucanieri, poi primo stato nero.
E quindi abbiamo ascoltato questo interessante inserto registrato su Haiti di Roberto Codazzi, che ha approfondito molti aspetti di questa questione.